Buongiorno, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, ben ritrovati al nostro appuntamento. Oggi, lo scorso mese vi avevo abbandonato e vi ho lasciato tra le mani di Jacopo e oggi abbiamo deciso di fare una puntata insieme io e Jacopo Coghe, che più che ospite è,
Buongiorno.
diciamo, padrone di casa insieme
Addirittura, grazie. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
a me. Allora, oggi nella nostra esplorazione di questo pianeta famiglia abbiamo deciso di parlare di quello di cui stanno parlando tutti quanti, e cioè il Festival di Sanremo. Abbiamo visto e percorreremo in questo tempo insieme tutto quello che è successo al Festival di Sanremo e ci piacerà fermarci anche su tutto quello che è esploso nonostante la grande ideologia imperante che ha dettato i termini di un Sanremo veramente vergognoso, mi verrebbe da dire. Però, per esempio, penso a Lazza che porta i fiori alla mamma, penso a Gianni Morandi che fa la dichiarazione d'amore alla moglie dopo tantissimi anni di matrimonio e tutti commossi, no? E penso alla canzone di Mister Re, insomma, penso a tantissime cose che sono accadute. Penso al fatto che abbia vinto Marco Mengoni, che a prescindere se può piacere o non piacere, sicuramente era ha vinto la musica. Però sono successe cose molto gravi durante questo festival e vogliamo ripercorrerlo per vedere perché ci tocca, perché il fatto che siano successe cose gravi, mi verrebbe da dire, riassumere il fatto che sembrasse un po' la festa dell'unità piuttosto che il Festival di Sanremo, debba toccarci, perché ne dobbiamo parlare, perché c'è qualcuno che risponde spegni o cambia canale, ma invece andiamo a capire, a cercare di capire, a inoltrarci su perché Sanremo ci tocca e ci interessa.
Vado io?
Vai te? Va bene, va te.
No, diciamo, secondo me la prima domanda alla quale dobbiamo dare risposta è proprio quella che hai posto te. Perché oggi noi dobbiamo parlare di Sanremo e perché Sanremo tocca tutti noi? Per un dato molto semplice, perché Sanremo viene trasmesso sulla RAI, la RAI è diciamo, l'emittente di Stato, la TV pubblica, che viene pagata e sovvenzionata con il canone di tutti noi, con il canone di ogni cittadino. Tra l'altro, da qualche anno a questa parte, questo canone siamo obbligati a pagarlo in maniera subdola perché è inserito a rate all'interno delle nostre bollette elettriche. Quindi è molto difficile cercare di sganciarsi da questa che è una vera e propria tassa in realtà. Quindi la RAI, essendo pagata con le tasse di ognuno di noi, quantomeno dovrebbe garantire una pluralità di voci e un rispetto di un minimo di valori. Quindi, detto questo, quanto è successo a Sanremo riguarda ciascuno di noi, perché è stato sovvenzionato da ciascuno di noi. Molti diranno: ma Sanremo, con tutte le sue pubblicità, raccoglie 50 milioni di euro, e quindi si paga da solo. È vero, ma in parte, perché se non ci fosse la base, lo zoccolo duro del canone della RAI pagato da ognuno di noi, non ci sarebbe nemmeno quell'evento lì che poi raccoglierebbe tutti quei soldi. Ma la domanda è anche: come Sanremo raccoglie tutti quei soldi? Sanremo raccoglie tutti quei soldi facendo scandalo e facendo parlare di sé. E negli ultimi anni ha fatto parlare di sé, quindi non parliamo solamente di quest'anno, ma delle ultime due, tre, quattro edizioni, ha fatto parlare di sé per degli episodi che sono accaduti durante la programmazione dei 4-5 giorni dell'evento, veramente scandalosi, al di sopra del limite di decenza. E basti ricordare quanto accaduto l'anno scorso con il cantante che ha mimato un battesimo in diretta. È stato un atto veramente al limite, cioè, anzi, forse proprio vero e proprio blasfemo, prendendo in giro tutti i cristiani, tutti noi che siamo cristiani, un atto gravissimo. Per poi passare a quanto è accaduto quest'anno. Non so, Rachele, se vogliamo passare velocemente anche in rassegna tutto quello che è accaduto in ordine cronologico durante queste serate, perché
Vorrei aggiungere un ultimo punto, no? Ma allora cambia canale e spegni la televisione. Allora, certamente chi non ha voluto partecipare e vedere, essere partecipi di questo festival della propaganda è anche molto volgare, perché attenzione, vorrei fare una distinzione tra trasgressione e volgarità. Se noi accogliamo che nell'arte, e la musica è un modo di fare arte, è possibile e alle volte è no, aspettabile che ci sia trasgressione, quello che abbiamo visto non c'era niente di trasgressivo in quello che abbiamo visto, ma anzi molto allineato alla propaganda che c'è oggi e sui media, ma c'era molta volgarità e c'è un limite a questo. Allora io capisco, no, che l'idea allettante di dire spegni la televisione è la soluzione, no? Però c'è anche un dato, nel senso è evidente che a questi signori che organizzano Sanremo interessa gli ascolti, ma fino a un certo punto, perché tanto gli introiti maggiori non sono che vengono solo dalla pubblicità, ma vengono da altre priorità, no? C'è una priorità, perché se tu costruisci tutto Sanremo per fare propaganda, vuol dire che le priorità sono altre. Allora, Sanremo è, che ci piaccia o non ci piaccia, è un dato culturale del nostro paese, no? Sanremo è Sanremo, e che ci piaccia o non ci piaccia, a prescindere da quello che si è trasformato, racconta molto dell'Italia. Io sono molto contenta perché Sanremo oggi racconta quello che loro vorrebbero che fosse l'Italia, ma che l'Italia non è, poi spiegheremo perché. Quindi noi ci interessa, e secondo noi è necessario denunciare questo sorpruso, questo trasformare Sanremo in propaganda altra, perché vogliamo riappropriarci di uno spazio che è nostro, che come diceva Jacopo prima, fa parte dello spazio pubblico, no? Fa parte del servizio pubblico. Allora noi vorremmo che Sanremo ritornasse, che la RAI, anzi, perché poi c'è tutto un tema sulla RAI che potremmo affrontare, ritornasse ad essere televisione pubblica e rappresentasse, avesse rispetto di tutte le sensibilità e non usasse gli spazi che sono pubblici per preordinare, per ordinare, per indicare una strada che tra l'altro è una strada sbagliata, ecco, mi sta venendo un altro termine. Andiamo a toccare quello che è successo in queste giornate di Sanremo.
Allora, innanzitutto partiamo proprio dall'inizio. Sin dall'inizio, vedendo gli ospiti, i partecipanti, i cantanti in gara, sia da parte della nostra associazione Poeta e Famiglia Onlus che da altre parti, è arrivata l'accusa di un Sanremo gender fluid. Perché? Perché c'erano dei cantanti che si presentavano e hanno fatto delle dichiarazioni dicendo di voler portare l'identità di genere, il sesso, durante le serate di Sanremo. Quindi alcuni giornalisti durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo hanno rivolto una domanda ad Amadeus chiedendogli conto di un Sanremo gender fluid. E Amadeus candidamente ha risposto che il giornalista ha chiesto: ma ci saranno anche bambini che guarderanno Sanremo, ma parlare di queste tematiche? Sanremo ha detto, Amadeus ha detto molto semplicemente: no, è giusto che si parli di queste tematiche, è giusto che i bambini vengano informati dalla televisione, è giusto che un uomo ami un uomo, una donna possa amare una donna, è giusto che i bambini lo sappiano, perché questa è la realtà dei fatti. Ecco, questo, già solo questa prima dichiarazione è di una gravità, secondo me, enorme. Perché? Perché se, diciamo, qualcuno di noi che ha qualche anno anche un po' più di me si ricorda, questo avveniva nelle televisioni di regime, che diventavano degli organi di propaganda in cui la televisione doveva educare al pensiero dominante di quel momento, al pensiero del regime, tutti coloro che guardavano la televisione. In questo caso è ancora più grave, perché quello che ha detto Amadeus è che addirittura bisogna e è necessario che i bambini sappiano questo, quindi cioè è necessario da parte della RAI una rieducazione dei bambini.
Voglio aggiungere anche come viene fatta questa rieducazione dei bambini, perché questa educazione all'affettività di cui si è fatto portavoce Amadeus, mi domando, è l'educazione nel fatto che alle 9:10 è stata presentata un'esibizione, sicuramente musicalmente anche di altissimo livello, dove c'era una donna mezza nuda che mimava atti anche sessuali sul palco, è stata fatta da quel cantante che si è seduto in prima fila su un altro uomo mimando dei rapporti sessuali tra due uomini per poi dargli un bacio, strappargli un bacio non a stampo sulle labbra, ma insomma molto volgare. Cioè, qual è la maniera, seppure fosse, questa è la maniera per educare? Guarda, questo, rifiutiamo l'offerta e andiamo avanti. Anzi, provo a fare un passaggio in più. Questo è quello che viene proposto ai nostri ragazzi nelle scuole quando si parla di educazione sessuale. Esattamente questo, che tutto va bene, che la pornografia è una gran figata, che OnlyFans è uno spazio come gli altri e che non si parla più di prostituzione, ma si parla di sex worker. Cioè, questo è un dramma. Questo sì, quando dicevo prima, no, che Sanremo è lo specchio dell'Italia che è? No, è lo specchio dell'Italia che loro vorrebbero che fosse, però questa è la modalità che loro usano perché l'Italia sia così. Questo è uno dei motivi per cui noi come associazione siamo sempre contrari all'educazione sessuale nelle scuole, perché l'educazione sessuale intanto appartiene ai genitori, perché io ho il diritto e ho anche il dovere di riconoscere i tempi di mio figlio e di rispondere alle loro domande quando gli sorgono e non imporli e rispondergli secondo secondo com'è mio figlio, no? Io ho due figli molto vicini e sono molto distanti, quindi avranno necessità di una risposta diversa, sempre nella realtà entrambi. E l'altro è perché se questo è il loro modo di educare alla sessualità e all'affettività, anche no grazie, rifiutiamo l'offerta e andiamo avanti. Ma è molto grave quello che è successo, perché ci sono stati dei gesti che hanno dato fastidio anche a me, che sono adulta, vaccinata e so quello che succede nel mondo. Mi immagino un ragazzino di 6, 7, 8 anni che si mette davanti alla televisione con mamma e papà per vedere in teoria un programma che dovrebbe essere un programma per famiglie.
Sì, diciamo, io a beneficio di chi non ha visto Sanremo vorrei proprio continuare nell'esposizione e raccontarvi quello che è successo, perché è giusto saperlo, non lo vedrete, non lo rivedrete, però importante è anche conoscere, informarsi e attivare un pensiero critico anche su questo. Quindi dopo questa sparata di Amadeus, come diceva Maria Rachele, quello che è successo è che una delle co-presentatrici, Chiara Ferragni, la moglie di Fedez, si è presentata sul palco con un vestito dove era disegnato il suo corpo nudo. Anche questo, l'immagine che diamo, che viene data della donna, della sessualità, la sessualizzazione anche della donna, perché una donna deve comparire con un vestito in cui è disegnato il suo corpo nudo? Mettiamolo da parte. Dopodiché, dichiarazioni di una cantante in gara, la quale dichiara che lei vuole essere durante questo festival una poco di buono, ma lei l'ha detto con una parolaccia, ovviamente, che lascio a voi a casa indovinare, cari amici. Veramente
una donna allegra. Una donna allegra,
una donna, diciamo, dai facili costumi, forse. Ecco. E, dopodiché iniziano a alternarsi i cantanti sul palco, quando una delle prime sere il cantante Blanco, dicono perché aveva dei problemi in cuffia, non riusciva a sentire il ritorno della sua voce, durante la sua esibizione da di matto impazzisce e comincia a sfondare letteralmente le composizioni di fiori sul palco e tutto ciò che aveva attorno a sé. Ecco, questo, cioè, è veramente un atto come folle, come sotto, diciamo, l'uso di sostanze stupefacenti, ma è stato ancora più grave il fatto che, rientrati sul palco i presentatori, hanno giustificato l'atto del povero cantante dicendogli: stai tranquillo, non ti preoccupare, va tutto bene. Come a dire: tranquillo, è sfondato tutto, non c'è nessun problema per noi. Invece di redarguire, magari punire il cantante, metterlo fuori gara per la follia che aveva fatto in diretta televisiva, tutto bene, tutto a posto, tutto tranquillo, non c'è nessun problema. Diamo un bellissimo esempio ai nostri ragazzi dicendo che se qualcosa va storto puoi anche sfondare tutto quello che è attorno a te, fregandoti del lavoro degli altri, dei floricoltori, di chi ha montato il parco, perché intanto non c'è nessun problema. Dopo questo evento c'è stato anche un monologo di una giornalista, si può chiamare, definire giornalista, un influencer, Francini, sulla maternità. Ragazzi, io, diciamo, non ho visto Sanremo, mi sono riandata a rivedere solamente queste scene perché anch'io avevo necessità di attivare il mio pensiero critico su queste. Quello che voleva essere, diciamo, un racconto della maternità non è stato altro che semplicemente un distruggere la bellezza della maternità, la bellezza soprattutto di essere mamma. Si è scoperto qualche giorno fa che questo discorso infatti era stato scritto da un uomo in collaborazione con lei e si è capito molto di più. Cioè, in questo monologo questa Francini ha raccontato anche della violenza delle donne che rimangono incinta e con le quali tu devi essere e gioire per la loro per il loro lieto evento. Cioè, una cosa al di fuori del mondo. La maternità dovrebbe essere, Rachele lo può dire meglio di me perché è mamma, è donna, dovrebbe essere accoglienza, amore, affetto. Solitamente genera in tutti un sentimento di, diciamo, genera un'empatia, una gioia anche delle persone che stanno accanto. Chi non sorride vedendo una mamma passare davanti a sé con un pancione che si accarezza la pancia o con un bambino incinta? Ma è stato un inno invece alla donna che deve realizzarsi sul lavoro, alla donna sola, alla donna che sceglie la carriera piuttosto che la maternità. Ecco, questo è stato. Andiamo ulteriormente avanti. Quello che raccontava prima Rachele, che è avvenuto, che forse è il fatto più grave, è il fatto che Fedez insieme a un altro cantante abbiano mimato in diretta un amplesso, diciamo, sulle poltrone dell'Ariston, che si siano baciati pubblicamente in maniera quasi vergognosa, e con questo si è concluso diciamo, con questa scena che, diciamo, sarebbe veramente da denuncia per atti osceni in luogo pubblico, si è concluso il Festival di Sanremo. Questo è lo stato del nostro servizio pubblico. Ma vorrei fare anche con voi un ulteriore passo indietro, perché tutto quello che è avvenuto a Sanremo, diciamo, non è stato un evento sporadico, perché già negli ultimi anni la RAI, grazie al suo direttore Coletta, il direttore dell'intrattenimento, aveva inserito all'interno e sta inserendo pian piano all'interno di tutti questi programmi un tema che noi combattiamo da oramai quasi 10 anni, che è quello dell'identità di genere, attraverso programmi dedicati alla transizione di genere, raccontando storie, inserendo scene esplicitamente sessuali durante delle fiction. E quindi Sanremo in questo momento è stato l'apice più scandalosa di tutto quello che sta succedendo in Rai oggi. Dicevo, perché ci interessa a noi oggi tutto questo? Perché noi dobbiamo elaborare un pensiero critico e dobbiamo contrastare tutto questo, e non possiamo più stare in silenzio. La nostra proposta come associazione per vita e famiglia è stata quella di richiedere in maniera forte, diretta e integerrima quella dell'abolizione del canone RAI. Allora, tutto questo sarebbe possibile e non ci sarebbero problemi se fosse avvenuto, diciamo, non ci sarebbero problemi tra virgolette, se fosse avvenuto su una TV privata, ma una TV pagata dai contribuenti non può mandare in onda queste scene, e non è più il momento di stare in silenzio, è arrivato il momento di alzare la voce e far sentire in maniera garbata, sempre garbata, la nostra posizione. E, come dicevi sempre tu, Rachele, secondo me è molto interessante questo, il fatto che i giornali hanno martellato e da anni dicono che Sanremo è il palco che rappresenta la società italiana, fa una fotografia della società italiana oggi. Secondo me non c'è falsità più grande. Perché? Perché Sanremo forse rappresenta quello che alcune persone vorrebbero che la società fosse, ma non è una fotografia della società oggi. Cioè, la nostra società non è quello che è rappresentato lì. Quello che è rappresentato lì è semplicemente una cricca di personaggi radical chic prezzolati, pagati molto bene con i nostri soldi, perché Fedez, i cantanti, il presentatore ricevono decine di migliaia di euro per stare lì su quel palco, quindi non lo fanno gratis, non lo fanno per puro spettacolo. Ricordatevi sempre di andare a vedere dove corrono i soldi, e lì troverete le motivazioni, le spiegazioni e tutti i perché. Quindi la motivazione che c'è dietro Sanremo è una motivazione economica, e quel gruppetto radical chic non rappresenta assolutamente il nostro paese, ma rappresenta quello che loro vorrebbero farci credere, che loro vorrebbero che fosse il nostro paese. Non so se vi ricordate un pochettino quello che successe l'anno scorso con il DDL Zan, questo DDL sull'omotransfobia. Sembrava che i giornali, i media parlassero, che diciamo, ci raccontassero come paese omofobo. In realtà abbiamo visto che chi sbandierava questi valori e voleva che fosse approvata questa legge, in realtà poi è stato sconfitto alle urne, a dimostrazione del fatto che quello che veniva rappresentato non era un'emergenza del paese, non era nel sentire comune del paese, perché l'Italia non è un paese omofobo, l'Italia è un paese accogliente. Ah, dimenticavo tra l'altro, scusa ragazzi, raggiungo questa, poi ti ridò la parola a te. Un altro messaggio molto grave che è stato mandato da Sanremo è, durante una canzone, una cover di J-Ax e Fedez, è stato lanciato un messaggio al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per legalizzare l'utilizzo della cannabis. Questo è veramente gravissimo, perché l'utilizzo di sostanze stupefacenti è condannato in Italia, la cannabis, anche se leggera, tra l'altro non esiste leggero o pesante, sempre droga è illegale in Italia, e una TV pubblica non può mandare messaggi in questo modo ai nostri ragazzi. Ma che esempio diamo ai nostri ragazzi? Che società stiamo costruendo per i nostri giovani, dove va benissimo mimare atti sessuali davanti a tutti quanti, va benissimo essere violenti, spaccare tutto, la maternità è una schifezza, è giusto che bisogna drogarsi? Ecco, questa è una fotografia che loro vorrebbero darci al nostro paese, e noi sinceramente non ci stiamo. Non è questo, l'Italia è qualcosa di meglio di tutto questo che ci viene presentato.
Scusate, mi ero silenziata perché in una casa, siamo nel pianeta famiglia, quindi ci sono persone che girano qua intorno. Allora, sì, mi aggancio a quest'ultima cosa che hai detto te, nel senso del fatto dei giovani, cioè di che, anche che sguardo abbiamo sui giovani, no? Perché Sanremo, stanno facendo di tutto perché Sanremo venga visto dai giovani, quindi hanno usato questo del televoto, il Fanta Sanremo, e ci sono state molte strategie comunicative, molte strategie perché questo Sanremo possa essere riappropriato dai giovani. Mi domando, ma che servizi abbiamo fatto a questi ragazzi, cosa gli abbiamo servito? Proviamo, no, a vedere un pochino. Va bene, non voglio entrare nel merito di questo tipo che ha twerkato sopra Fedez, non mi va di nominarlo perché non mi va di fargli pubblicità, di questo tipo che ha twerkato sopra Fedez e poi gli ha dato un bacio con questa violenza. Tra l'altro mi domando, no, siamo nell'economia dell'ideologia di Sanremo, e tra uomini e donne non c'è differenza. Voglio sapere se un uomo avesse avuto la violenza, no, di dare un bacio, cioè perché Fedez ha dovuto sottostare a un bacio non richiesto, dicono, di un tipo, cioè,
scusami, no, ti voglio interrompere, dico, immagina solamente cosa sarebbe successo se fosse stato un uomo a baciare in maniera così violenta una donna, apri di cielo. Sarebbe caduto giù il palco del tutto il teatro dell'Ariston.
Mi azzardo a dire giustamente, nel senso che è un gesto veramente violento e che racconta ai nostri ragazzi che se vuoi una cosa te la devi prendere, e questo cozza con tutti poi i proclami che sono stati fatti, perché poi le donne sono state chiamate su questo palco, fa ridere, no? Perché questo è il mondo che vorrebbe dire che c'è il patriarcato e poi mostra una donna che per stare su un palco non può solo presentare, ma deve giustificare la sua presenza facendo il monologo che ci siamo sentiti dalla Ferragni, dalla Francini e da tutte quelle che hanno solcato questo palco. Ma che cosa hanno detto queste donne in questo monologo? Intanto vorrei una nota di colore, io Sanremo l'ho visto. E una nota di colore, la Ferragni fa tutto questo monologo con questo vestito nudo che dopo andiamo a analizzare, e alla fine del monologo Amadeus gli dice l'ha scritto tutto da sola questa lettera, e tutto Sanremo gli ha fatto un applauso. Monologo su tutto il patriarcato, sul fatto che le donne possono, dicono, Amadeus poi ha sminuito, ha rovinato con questo commento veramente, secondo me, penoso.
Tra l'altro, scusa, dimenticavo, lo puoi dire te, quello, cioè il gioiello con il quale una serata ha lietato.
Ora attraversiamo proprio questo, perché a me da donna interessa molto che immagine di donna abbiamo voluto dare ai nostri giovani, perché abbiamo detto che Sanremo ha fatto di tutto perché potesse essere visto dai nostri giovani, ma io dico, il tipo Chemical è evidente che è stato invitato per poter attirare i ragazzi, i giovani, perché artisticamente, vabbè, non voglio dare giudizi artistici.
Lui ha fatto quello scenetta semplicemente perché assolutamente non era all'altezza della competizione canora. Infatti, chi sono i cantanti che hanno fatto più show? Quelli che non sanno cantare e che non avevano niente da far dire su di sé, perché non erano in grado, non avevano l'altezza di competere con gli altri concorrenti.
E la cosa più grave è che lui il giorno dopo, questo l'ha lasciato una dichiarazione a Open dicendo, ho letto un articolo di Open dove lui diceva, ho vinto io Sanremo, sì è vero Mengoni, Ryan, Lassa, però sono io convinto perché state tutti parlando di me. E questo dà il primo insegnamento che si vuole dare ai ragazzi: per far parlare di sé non devi essere bravo, non ti devi impegnare, non devi studiare, perché io abbiamo visto, no, Mengoni, abbiamo sentito Giorgia ed Elisa che studiano, hanno una voce pazzesca, cioè non devi fare quello, devi far casino, anzi devi essere volgare, perché neanche là, noi abbiamo visto, io non ho visto niente di trasgressivo nelle loro esibizioni, ho visto solo volgarità. Allora, stavo dicendo però, l'immagine della donna che ti viene data, un'immagine di una donna che è Chiara Ferragni, che fa questo monologo su, tra l'altro, autoreferenziale, lei è campionessa di selfie, quindi ha fatto un selfie parlato, quindi molto autoreferenziale, in cui dice, stringendo, che lei è riuscita a, tranne la parte sulle fragilità, che è una parte su cui tutti, no, possiamo sentirci chiamati in causa, tutti noi abbiamo delle fragilità con cui abbiamo fatto fatica, soprattutto nell'età, poi no, che la maturità ha dichiarato, quando noi abbiamo accolto queste fragilità, abbiamo detto va bene, non sono Dio, non sono perfetto, allora posso andare avanti, no? E tranne quella parte di fragilità che certamente ha colpito tutti quanti, ha fatto un racconto della donna molto triste e tra l'altro molto falso, cioè lei dice che il fatto che lei sia una mamma lavoratrice, che la società gli mette il senso di colpa per il fatto che lei lascia i bambini a casa per andare al lavoro. Oggi qualsiasi donna e qualsiasi mamma sa benissimo che il vero problema di conciliazione tra maternità e lavoro non è quello di dover lasciare i figli a casa o al nido per poter andare al lavoro, perché questa è la prassi, questo lo vogliono tutti, questo ti dicono tutti che è giusto. La madre a tre mesi dal parto, quando c'è ancora il seno gonfissimo di latte, quando il bambino ha solo bisogno della mamma, è costretta a lasciare il bambino al nido a casa, molto ovviamente, perché altrimenti perde il lavoro. Questo è un dato vero, questa è una richiesta vera a favore delle donne. Cioè, lei fa tutta una serie di, e tra l'altro secondo me con una grande volgarità, perché a un certo punto dice anche con disprezzo il fatto che a lei, che lei non è solo una madre. Perché quelle che sono solo una mamma, che cosa hanno meno della Ferragni? Cioè, se tu hai desiderio di occuparti e preoccuparti solo dei tuoi figli, cosa hai in meno della Ferragni? Devi per forza essere una miliardaria, essere una che ha un lavoro mega galattico, o meglio, e quelle donne che non sono donne che fanno una foto su Instagram e non fanno, no, i miliardi che fa Chiara, che non stanno 5 serate su Sanremo, si prendono i miliardi, e che la veramente vanno a fare le commesse, vanno a fare le insegnanti, vanno a fare, no, qualsiasi sia il lavoro che fai, e che fanno una fatica immensa in Italia per conciliare maternità e lavoro, dove stanno quelle donne in quel festival? Non ci sono. Non sono comparse, e io sfido qualsiasi persona a dire che il problema oggi dell'Italia è che non ti fanno lavorare. Il problema oggi dell'Italia, lo dicono tutte le statistiche, non lo dico io, l'inverno demografico, l'inferno demografico, mi verrebbe da dire, ho letto qualche giorno fa su Facebook, è che le donne non sono messe in condizioni di fare figli, no, che non sono messe in condizioni di lavorare, che oggi le donne non sono messe in condizioni di armonizzare la propria vita, il proprio desiderio, il proprio istinto di maternità con la necessità tante volte di dover lavorare, perché lavorare è anche una necessità. Quante donne, quante amiche mie vorrebbero stare a casa volentieri, invece fanno lavori che non gli piacciono perché sono obbligate a lavorare per contingenze economiche e sociali. Allora, tutto questo, no? Io dico, dov'è lo specchio della società? È un voler spingere, e questo fa scopa con il monologo che ha fatto la Francini, che io ho trovato, tra l'altro, è vero, scritto da un uomo, ma ho trovato specchio della società molto, molto, molto realistico, perché se tu stondi il monologo della Francini da questa volgarità di dire che se una donna ti dice che è incinta è violenta perché ti dice che è incinta, no? Però che cosa dice? Che cosa ha detto la Francini? Che lei avrebbe voluto essere madre, ma ha fatto di tutto per essere una donna migliore, per poter essere una madre migliore, e poi quando ha detto ok, ora sono pronta a essere la madre, il fisico gli ha detto no, forse non è più il momento che tu possa essere madre. Questa è la storia della donna oggi, cioè il fingere, anche grazie, no, al monologo che ha fatto il giorno prima la Ferragni, il fingere che una donna non si potrà mai realizzare se è madre, il fingere che la maternità è un inciampo, il fingere che la maternità sia un intoppo, che sia solo fatica, che sia uno schifo, che sia qualcosa che si debba per forza superare e poi mettere da parte e tirare fuori quando hai bisogno. La maternità non è qualcosa che è così, che si può mettere, no, la maternità si accoglie, e questa è una delle grandi fregature del diritto all'aborto, che ha fatto della maternità un progetto, un prodotto oltre un affitto, ma un progetto per cui tu puoi decidere quando essere madre, no? E se essere madre, con tutto quello che sappiamo, invece la maternità si accoglie, e tra l'altro la maternità esplode, tanto che i sensi di colpa che la Francini accolga imputa alle donne che restano incinte e che le amiche che ti dicono sono incinta che bello, o i sensi di colpa che la Ferragni imputa alla società di quando si allontana e va a lavorare piuttosto che a stare con il figlio molto piccolo, sono sensi di colpa che c'ha qualsiasi donna dentro, perché è proprio della donna avere il desiderio, no? Di avere un figlio, ed è proprio della donna avere il desiderio di restare con questo figlio più tempo possibile. Allora io dico, abbiamo avuto la possibilità di portare quali sono evidentemente le esigenze, le fatiche, i dolori delle donne, ce ne siamo inventati altri, non siamo andati a tema a toccare quello che è veramente il problema. Anche io, a me non piace parlare di conciliazione maternità e lavoro, perché le conciliazioni sono due cose che stridono, no? Ci dovrebbe essere un'armonizzazione, cioè la possibilità veramente, dicono le mie nonne, ha dovuto combattere per poter lavorare, noi dobbiamo combattere per poter essere madri, e questa è una follia, soprattutto in un'Italia dove non si fanno i figli. Quindi che Italia hanno raccontato la Ferragni e la Francini? Sembra che eravamo il paese più fecondo sulla faccia della terra, invece uno dei problemi oggi dell'Italia è che non si fanno i figli, mi pare evidente. E l'altra forma della donna è questa donna nuda, o nuda o maschile. Oh, veramente impressionante, Jacopo, tutte le donne nude, questa cantante che dicevi prima te, che è tra l'altro una brava cantante, fa delle belle, cioè non è il mio stile, però non si può dire che non sia brava a cantare o che non sia brava a fare spettacolo, nuda, sempre nuda. Ed è stato molto più apprezzato il fatto che fosse nuda e bella che il fatto che fosse brava. Questo, ragazzi, è un problema serio. Questo è il messaggio che noi abbiamo dato ai giovani. Ragazzi, questo è giovani. O il messaggio che ha dato questo cantante che mentre torcava su Fedez cantava mandami il messaggio dell'amante, ma sì, va bene, no? Cioè, i ragazzi ci indicano, vorrebbero le stelle, dicono, sperano, sognano questo amore, no? Esclusivo, questo amore infinito, questo amore che dice... do tutto, no? E ho tutto, e invece noi gli raccontiamo: no, ma lascia perdere, ma vai nuda, guarda, a prescindere, sei capace o non sei capace, spogliati e vinci, sei capace o non sei capace, lamentati e vinci. Tutta una lamentazione, questi monologhi, come quella di mi dispiace dirlo, però no, c'era la pallavolista che ha fatto tutta una lamentela perché stiamo in un paese razzista, che non è questo. Non è questo che può essere, e si è persa una buona occasione, perché c'erano cose bellissime in questo Sanremo, come, ripeto, la canzone di Mr. Rain, che è stata presa anche da Don Fortunato Di Noto, che è un sacerdote che con la sua associazione sì che fa un lavoro bello, sì che fa un impegno fruttuoso, che è quello, no, del combattere contro questa piaga terribile della pedopornografia, che voi non vi immaginate, io e Jacopo abbiamo potuto collaborare con Don Di Noto, veramente non immaginate che infermi ci sono dietro, oppure, ripeto, Lazza che porta i fiori alla mamma, oppure le canzoni, semplicemente, mi viene in mente Giorgia Elisa, no? A prescindere da, poi io i testi neanche li ho letti tutti delle canzoni, quindi non so che cosa sto dicendo, no? Perché il problema qua non è di fare censura, noi non stiamo chiedendo di fare censura, noi stiamo chiedendo di avere rispetto e di non usare Sanremo per indottrinare l'Italia, soprattutto indottrinare i nostri giovani, perché questo è il desiderio, perché Sanremo è stato costruito tutto per i giovani. Allora, che messaggio vuoi dare?
Posso aggiungere una cosa?
Devi,
non solo.
Scusami.
No, figurati, il dato interessante è che anche hanno sbandierato per giorni il fatto che Sanremo era un record di ascolti. In realtà, banalmente, andando a vedere i dati, Sanremo è stato visto da 12 milioni di italiani. E il dato è che il 60% di quelli che stavano guardando la televisione hanno guardato Sanremo, non il 60% degli italiani, perché 12 milioni non sono il 60% degli italiani. A 50 e rotti milioni di italiani non gliene è fregato una mazza di Sanremo, questo è il vero dato. A 50 milioni di italiani non interessa minimamente il Festival della Canzone, forse anche perché è diventato tutto questo. Allora, diciamo, la mia è una provocazione, però forse anche un invito un po' più serio che va oltre la provocazione, è spegnete la televisione. Oramai la televisione è diventata qualcosa di assolutamente inguardabile. Sanremo ne è stato l'esempio, dove è stata propagandata droga, sesso, omosessualità, violenza, aborto, anche aborto, perché Chiara Ferragni una serata si è presentata con un medaglione al collo tutto d'oro rappresentante un utero e una donna rivendicando il diritto all'aborto. Allora, quello che oggi ci presenta la televisione è qualcosa che è assolutamente contro i nostri valori e noi abbiamo tutto il diritto e forse anche il dovere di prendere quel telecomando, spegnere il televisore e staccare la spina. Perché dietro tutto questo c'è un progetto, è inutile girarci attorno e non vogliamo fare minimamente i complottisti. C'è un progetto di società che vogliono costruire, che vuole costruire chi è dietro le televisioni, chi controlla le televisioni e, come dicevo prima, chi ha i soldi in mano e vuole il potere. L'obiettivo è avere, come l'ho già detto tante volte, è di avere una società fluida, di avere le persone fluide, di aumentare gli aborti nel mondo, perché oramai siamo troppi in questo mondo, siamo arrivati a 8 miliardi, non riusciamo più a sopravvivere in questo mondo. C'è bisogno di avere meno persone e facilmente controllabili. E la televisione è un mezzo potentissimo, perché la televisione entra in tutte le case, entra in tutte le teste. Noi siamo lì, arriviamo magari stanchi dopo una giornata di lavoro, accendiamo il televisore e come un flusso ininterrotto tutto quello che ci viene diciamo proposto, molto spesso anche senza volerlo, entra dentro di noi, entra a far parte della nostra mentalità, della nostra cultura. E il progetto, come dicevo, è quello di renderci semplicemente degli individui singoli, manipolabili e controllabili, perché se tu sei un ragazzo giovane senza identità, se non sai più se essere maschio o femmina, che quindi va bene essere tutto quello che vuoi, sei una persona debole anche, sei una persona manipolabile, controllabile, sei un singolo che magari lavori, hai casa e sei un consumatore perfetto, perché è questo quello che vuole dietro. Ricordo sempre i soldi, ricordatevi, follow the money, seguite i soldi e troverete tutti perché. Quindi il consumatore perfetto è quell'omino singolo che nasce, consuma e muore, dove il suo orizzonte non è, diciamo, non va al di là, come diceva Rachele, del proprio naso. Invece quello a cui noi siamo chiamati, penso anche cristianamente, è quello di alzare ogni tanto gli occhi al cielo e guardare, ricordarci che non viviamo solo di materialità, ma esiste anche una spiritualità, qualcosa che va oltre noi e c'è un cielo aperto per tutti noi e c'è una speranza. E quindi soprattutto capire che siamo di fronte, e dobbiamo essere consapevoli che siamo di fronte a uno scontro enorme di due tipi di antropologie, una relativista e una invece un'antropologia che è, sinceramente possiamo dirlo tranquillamente, cristiana, un'antropologia dell'amore. Ed è quello che Sanremo ha cercato di distruggere questo tipo di antropologia dell'amore, del dono gratuito di sé, del dono incondizionato, dell'amare anche le persone che ci fanno del male, come dice il Vangelo, no? Amare i nostri nemici in favore di una società completamente relativista dove interessano i soldi, il guadagno, il piacere immediato, dove interessa solamente e dove la relativizzazione, ossia se io ritengo che qualcosa sia giusto, tutti gli altri anche devono approvare e devono condividere con me che quella cosa è giusta. Quindi se io ritengo di essere, diciamo, di identificarmi con un genere XYZ, allora tutti devono riconoscere che quel genere è il genere in cui io mi identifico e devono chiamarmi in quel nome. Quindi si relativizza tutto, non esiste più una verità oggettiva, ma noi sappiamo che esiste una verità in questo mondo, no? Sappiamo che esiste una verità che è quella che è Dio. Che è Dio. Ma se anche non fossimo cristiani, dobbiamo essere intelligenti e riconoscere che esiste una verità che è quella della natura, del mondo che ci circonda. Non è tutto astruso, non è tutto astratto, ma c'è una verità oggettiva, la natura e il mondo. E davanti, diciamo, e dopo aver riconosciuto questo, possiamo combattere anche questo tipo di società che ci viene propinata attraverso i mezzi di comunicazione. Allora, amici, un consiglio proprio spassionato: spegnete il televisore, uscite, fatevi una bella passeggiata, chiacchierate in famiglia, parlate con i vostri figli, parlate con i vostri nonni, con i vostri anziani in casa, hanno tantissime storie da raccontarvi e impariamo anche ad ascoltare di più, impariamo a relazionarci anche con le persone con cui siamo accanto. Giusto?
Una verità che se anche non è riconosciuta è dentro il cuore di noi, che si potrebbe stringere, no? Che si potrebbe riassumere con ama e lasciati amare. che è il motivo per cui diceva prima Jacopo, no? Questo del gender, questo dell'identità, questo della fluidità. Qual è il tema? Ora, a parte il giustissimo, no? La giustissima conseguenza, quella economica, no? Ma qual è il tema? Che se io non so chi sono più, se io non so chi sei te, come faccio a entrare in relazione con te in maniera autentica? Come faccio a fidarmi di te? Come faccio a innamorarmi di te? Come faccio a voler stare con te? Se tu, io non so chi sono, come faccio a entrare in relazione con te? Se tu non sai chi sei, come fai a entrare in relazione con me? Se io non so chi sei te, come facciamo a entrare in relazione? Questo è un problema molto profondo. Allora io penso che le strade siano due, e tutte e due da poter percorrere, no? Uno diceva, Jacopo, faccio una provocazione, spegnete la televisione, però certamente ricordarci che anche noi siamo vittime un pochino di questa cultura, perché questa cultura è a ruolo di battaglia, cioè sempre questo, no? Dicono sempre le stesse cose, veramente cominciano, certe volte anche noi, no? Ci viene da dire, vabbè, ma che fa, vabbè, mamma mia, non esagerare, mamma mia, che bigottismo, oddio, madonna, cioè ci riusciamo, no? Tutti quanti riusciamo, rischiamo di cadere in questo. Allora è necessario prenderci degli spazi e dei tempi per poterci ricordare chi siamo, a cosa siamo chiamati e a che cosa vogliamo, no? Nella nostra vita, e nello stesso tempo contemporaneamente dice, vabbè, allora provvede a famiglia, chiudi, spingere la televisione, è risolto, no? Perché provvede a famiglia fa questa battaglia invece? Perché abbiamo chiesto due cose, no? L'abolizione del canone e che vengano cambiati i vertici della RAI e che la RAI torni a essere un servizio pubblico, perché comunque noi guardiamo, no? Anche oltre quello che sono le nostre case, no? Allora sì, se io sento la necessità di depurarmi da questo, però sento anche la necessità di dover custodire i nostri figli, custodire i nostri nipoti, custodire il futuro e quindi chiedere che questo non entri nelle case di tutti. In maniera molto franca, io ripeto, non è una censura, non vuole essere una censura, vuole essere un cercare di non... Anche perché se voi avete ascoltato, se voi ascoltate le canzoni di questi... Tutti i giovani erano, devo dire, tranne che i cugini di campagna, quelli che conosciamo, no? La vecchia guardia... Nei giovani, che si chiamavano TikTok, Tuxer, non ho capito come si chiamano, sono dei nomi molto particolari, e le canzoni erano tutte molto senza speranza, senza un minimo di speranza, con cieli chiusi, che guardano il proprio ombelico. Questo è un dato da non sottovalutare, e io non voglio lasciare ai miei figli un mondo in cui in adolescenza o giovani adulti già non hanno la speranza, già non hanno il desiderio di combattere, già non hanno il desiderio di raggiungere, no? Di guardare qual è l'obiettivo e di dire, oh, quella montagna, quella vetta è difficile, no? Mi devo equipaggiare, devo togliere dallo zaino questo che non mi può servire, voglio prendere questo che mi può servire, cadrò, ma mi rialzerò, avrò cerotti, però raggiungerò quella vetta, arriva... Invece questo non c'è più, non viene dato, viene detto, ma non conviene raggiungere quella vetta, dai, è faticoso, resta qui, non conviene che studi, spogliati, non conviene che diventi un cantante capace, no? E twerka, pomicia su Sanremo, non conviene che ti apri alla vita, che fai spazio, la maternità, io questo Jacopo lo devo dire, perché io non ho mai capito, io sono diventata mamma grande per una serie di contingenze di vita, nel senso ho incontrato mio marito tardi, no? E quando sono diventata mamma, quando ho partorito, ho visto Michele e ho pensato, perché il bombardamento contro la maternità? Perché poi la maternità esplode. Qualsiasi cosa ti dicono quando sei occhi negli occhi con tuo figlio, tutto perde di significato, tutte le bugie che sono state dette. È vero, la maternità ti insegna anche a fare spazio, ad amare profondamente, facendo un po' di spazio, facendoti da parte. Ma che meraviglia! Ma che meraviglia fare un po' di sacrificio per un altro, quanta felicità dietro questo amore che fa spazio. Uguale la paternità, immagino, eh?
Assolutamente, perché come diciamo, molti dicono anche quando hai tanti figli, no? Il fatto che, ma come fate con tanti figli? Come fai a dare amore, lo stesso amore a tutti i figli, a 3, 4, quando diventano anche 5? Ma perché l'amore genera amore, e l'amore si moltiplica all'interno della famiglia. Non si leva spazio a qualcuno, ma ne aumenta addirittura. Io volevo dare un ultimo messaggio su quello che dicevo prima, perché non vorrei che passasse anche questo concetto, no? Di cioè il complotto, spegnete la televisione, fa tutto schifo. c'era un comunicatore nel secolo scorso, Noam Chomsky, il quale ha elaborato una teoria, questo per, diciamo, avvalorare quanto stavo dicendo sopra. Questa teoria si chiama la teoria della rana bollita e è quello che noi stiamo vivendo oggi. Questa teoria semplicemente dice che se tu prendi una rana e la butti dentro un pentolino bollente, la rana farà uno scatto e salterà fuori da questo pentolino bollente, mentre se tu prendi la stessa rana, la metti dentro un pentolino con l'acqua fredda, la metti sul fuoco, accendi il fuoco lento, la rana nuoterà piano piano, l'acqua si scalderà, lei si troverà a suo agio, fino a che piano piano, con il aumentare del calore dell'acqua, la rana rimarrà stordita e morirà bollita. È quello che stanno facendo oggi, piano piano, attraverso i mezzi di comunicazione, stanno piano piano aumentando il fuoco, in maniera delicata, leggera, stanno sempre alzando l'asticella. L'anno scorso c'è stata la blasfemia, quest'anno ci sono stati gli atti osceni, chissà cosa dobbiamo aspettarci l'anno prossimo, piano piano, però in modo tale che tutto questo entri all'interno della nostra società e venga considerato piano piano sempre più accettabile. E la comunicazione soprattutto oggi è tutto. E in merito al discorso anche che facevo prima dello scontro tra le due antropologie su quello che stiamo vivendo e che vivremo nel prossimo futuro e che lasceremo ai nostri figli, vi vorrei, cari amici, a casa consigliare un bel libro, che è quello di Huxley, Il mondo nuovo. È un libro veramente illuminante, scritto da una persona che ha valori completamente opposti, ma che disegna questo mondo che stiamo iniziando a vedere. Non vi voglio anticipare niente, leggetelo, sarà veramente un romanzo molto molto interessante e illuminante. Scusa Rachele, però volevo fare
questa ricerca. No, mi sorridevo perché mi pare che anche qualcun altro prima di te l'ha consigliato questo libro, insomma non sei il primo big.
Sì, qualche altro ospite?
No, qualcun altro con vestito di bianco, Papa Francesco, mi sembra, proprio qualche anno fa.
No, quello era il padrone del mondo, era di Ben.
Ah, ecco, vedi, allora niente. Allora,
ma anche quello è interessante. No, ci sono una serie di libri interessanti su questi temi che sono Il padrone del mondo, 1984, di George Orwell, ma questo di Huxley, secondo me, va un passo oltre anche 1984.
Allora, segniamocelo e segnatelo, perché io ho mostrato.
Sì, per la lettura.
No, allora, noi che vorremmo dire? Siamo quasi in chiusura. Allora, vorrei rifare un pochino il sunto di quello che ci siamo detti, però lasciandoci con la speranza e lo sguardo al cielo. Cioè, noi questo ce lo ripetiamo sempre, no? Noi abbiamo desiderio di fare questa passeggiata nel pianeta famiglia per vedere quelle che sono le esigenze. Noi abbiamo un'associazione che si preoccupa e si occupa di custodire, no? Soprattutto i più piccoli e i più giovani, e per custodirlo c'è una frase che a me piace tantissimo di Chesterton, che dice che il vero soldato non combatte per qualcuno perché ha voglia, no? Perché odia chi c'ha davanti, ma combatte perché ama profondamente e vuole difendere chi custodisce, chi ha dietro, che sono i nostri figli. Quindi noi abbiamo sempre anche, no, questa modalità molto, non dico aggressiva, no, però molto di forza, no? Ci mettiamo, stiamo con l'armatura lì e cerchiamo di fermare l'avanzata che arriva, e certe volte rischiamo in tutto questo di dimenticarci di alzare lo sguardo e guardare il cielo, e guardare anche tutte le cose belle che ci sono in questo mondo, che ci permettono e che ci danno la forza, l'energia, la speranza, cioè l'amore, per poter continuare armati a custodire quello che abbiamo dietro le spalle, cioè i nostri figli. Allora, abbiamo visto un Sanremo che avrebbe voluto, che finge di essere lo specchio della società, ma che specchio della società ancora non è, e non lo sarà se tutti noi ci custodiamo e facciamo questo, no? Ci mettiamo questa armatura per proteggere noi stessi, con il consiglio che diceva anche Jacopo, no? Di staccare la televisione, di andare, no? Di leggere libri, di parlare senza social con i nostri figli, con il nostro marito, con la nostra moglie. Questo, no, è un grande pericolo, no? Che abbiamo tutti quanti, anche chi pensa di non essere, di essere sente, è un pericolo che abbiamo, no? Quindi io lo dico sempre, quando arrivano i miei figli a casa io metto il cellulare in alto. È difficile, perché poi ti chiamano, arrivano messaggi, però è difficile, e dovremmo farlo anche quando arriva mio marito in casa, mettere il cellulare in alto, no? Cioè ritornare alla relazione autentica e scoprire che questo nostro desiderio di amare, di essere amati, non si può risolvere con i social, con i mi piace e con le autoreferenzialità che ci ha indicato chi di influencer fa di lavoro, ma si risolve con questa relazione vera, autentica dell'altro, no? E con questa adesione alla realtà, di vedere che siamo degli uomini, che abbiamo dei limiti, il nostro corpo è un limite, non essere donna ha tanto, vuol dire tanto, ma racconta anche un limite, e ci abbiamo dei limiti, ma ci abbiamo anche un grandissimo potenziale, che è questo amare verso il cielo e guardare il cielo. Poi noi che siamo qua ce lo possiamo dire, perché questa siamo dell'antropologia cristiana, siamo questo amore, no? Lo sentiamo su di noi, perché siamo stati amati come creature e come figli, allora possiamo restituirlo, no? Siamo una pallida, possiamo essere una pallida rifrangenza di questo amore celeste, che però in questo mondo fa tanta luce. Allora questo desiderio di portare questa speranza, che noi diciamo no, questo no, però cosa sì, questa speranza, e quindi andare a vedere anche tutto il bello che c'è, anche il bello che cerchiamo di tirare fuori il bene da queste kermesse. Allora ripeto, l'ho detto 10 volte, no, mi avevo molto commosso l'assa, che è sto ragazzo con tatuaggio in testa, che prova a portare fiori alla mamma, che è stato, che hanno provato a denigrare per tutto Sanremo, ma poi un gesto ha restituito la forza che è quella della mamma anche verso un uomo che sta sul palco di Sanremo. E allora va bene spendere la televisione, però va bene anche impegnarsi per mettersi questa armatura, impegnarsi pieni di amore e di desiderio di guardare il cielo e di difendere il cielo, impegnarsi perché questa società non diventi, perché questo spettacolo che abbiamo visto in Sanremo non diventi veramente la nostra società, dove cresceranno i nostri figli e i nostri nipoti. Allora queste due strade, no? Custodirci e impegnarci per, sempre ricordandoci che lo facciamo per amore. Voi lo sapete, perché ormai vi conoscete, che io quando mi è arrivata la diagnosi, no? Di tumore, la prima cosa che ho detto con mio marito è: dobbiamo tenere gli occhi incollati al cielo, perché i nostri figli abbiano gli occhi incollati al cielo, perché è l'unica risposta reale, vera, concreta, autentica, no? Di fronte a una sofferenza così grande. Però è vero pure che c'è una società che ti aiuta a tenere gli occhi incollati al cielo, te li strappa. È per questo che noi stiamo facendo questo, è per questo che noi siamo contro Sanremo, perché noi non vogliamo una società che strappi, che indichi ai nostri figli solo il fango, vogliamo essere aiutati a poter alzare questo sguardo e riappropriarci di questo spettacolo che è l'uomo, che è sicuramente limitato, che è sicuramente creatura, però è anche chiamato ad altro, a quest'amore, a questo amare e sentirsi amare che va oltre e che troppo spesso viene negato. Quindi ricordiamoci, sì, è vero, Sanremo è stato veramente uno spettacolo brubioso, veramente dobbiamo far sentire la nostra voce sul governo, sui politici, sulla RAI, perché questo spettacolo brubioso non sia più, veramente spengiamo la televisione ogni tanto e rigustiamoci le nostre relazioni, però veramente guardiamo pure, ricordiamoci perché lo facciamo. Lascio un'ultima battuta a Jacopo.
Battuta molto veloce.
Sai che volevo dire una cosa, perché mi ha mandato un messaggio mio cugino e mi ha detto: certo che è brutto questo Sanremo che racconta gli uomini sempre come violenti, sempre come cattivi, sempre come mostri, no? E invece guarda che uomini, mi viene da dire, ora Jacopo è sicuramente un carissimo amico, quindi lo posso dire con contezza, che ci mettono la faccia e che si prendono un sacco di strali pur di custodire. Vai Jacopo, scusa.
Grazie per la stima. No, vabbè, per quanto riguarda la figura dell'uomo, oramai dal 68 abbiamo imparato che l'uomo è il cattivo della società, l'uomo è il peggio che ci possa essere, il patriarcato, il padre padrone, hanno cercato in tutti i modi di distruggere la figura del papà, perché distruggendo la figura del papà sappiamo che distruggi anche la figura con il tuo rapporto con Dio, perché questo è. Comunque, detto questo,
distruggendo la figura dell'uomo puoi avere la donna e mangiartela, perché non c'è nessuno che la custodisce e la difende.
Assolutamente. Detto questo, io semplicemente un invito agli amici a casa: se volete andate sul sito www.provitefamiglia.it nella sezione in alto petizioni e firmate e condividete la nostra petizione, fate sentire la vostra voce. La petizione è un modo per far sentire la propria voce. È importante, se volete potete firmare e condividere. Niente, grazie per l'attenzione, grazie Rachele per questo invito, è sempre un piacere, è sempre una gioia poter raccontare e spiegare quali sono le nostre posizioni e quello, il buono per il quale combattiamo ogni giorno.
C'è ancora del buono, Padron Frodo, in questo mondo, ed è buono combattere per questo. Vi lasciamo, grazie, alla prossima puntata.